Buonasera a tutte e a tutti. La tematica che questo convegno ha scelto in occasione della festa della nostra università vuole avere di sicuro un legame con la nostra istituzione e in senso più lato col nostro essere oggi francescani. A me, in qualità di biblista, è stata richiesta la trattazione del possibile fondamento biblico della tematica. Anche se rifuggo da questo modo tradizionale di trattare la Bibbia, facendone un semplice supporto di nostre questioni contemporanee, si può tuttavia trovare un modo biblico di affrontare il discorso usando una chiave che, da un lato, salvi la coscienza dell'esegeta e, dall'altro, si renda utile e proficua per i destinatari. Si può cominciare dal termine stesso, custodire, che nell'ebraico shamar non ha soltanto il significato di vigilare, proteggere, come nel caso di Prima Samuele, dove si parla della protezione dell'unto di Yahweh, Saul, oppure quando si parla della difesa nel secondo libro dei re della città di Ramot di Gilead, bensì anche, quindi non soltanto quello di vigilare e proteggere, bensì anche quello tecnico di mantenere l'osservanza, custodire come mantenere l'osservanza delle cose più importanti che Dio ha donato, tra cui eccelle il dono della legge. Leggiamo in Esodo al capitolo 20: «Io sono il Signore tuo Dio, che dimostra il suo favore fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano, custodiscono i miei comandamenti». Poi Dio dice ad Isacco in Genesi: «Per il fatto che Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato, custodito ciò che gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi», eccetera, eccetera. E poi in Deuteronomio: «Osserva o custodisci dunque le sue leggi, i suoi comandi che io oggi ti do, perché tu sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre». La componente semantica di tale significato ha una forte colorazione cultuale. Osserverai questo rito, cioè mangiare gli azimi della Pasqua, alla sua ricorrenza ogni anno, così anche in Esodo 12 e in Esodo 31, dove si parla dell'osservanza, della custodia del sabato. Quindi abbiamo, in tutto il ventaglio di significati che la radice verbale shamar offre, abbiamo una caratteristica semantica comune di natura religiosa. Che si tratti della protezione del re Messia, Saul, o dei precetti o ancor più naturalmente delle prescrizioni liturgiche, la parola ha una forte pregnanza cultuale. Potremmo aggiungere che lo sfondo religioso del significato della parola custodire comporta per lo più una relazione con un dono di Dio, la legge, il culto, le istituzioni. Posta questa premessa filologica, desidero tuttavia orientare il mio discorso in un senso più appagante per voi uditori, è più adeguato alla retta fruizione della scrittura. Sceglierò quindi per questo alcuni testi da analizzare. Il primo testo è anche il primo episodio della storia del mondo, la creazione del cosmo e dell'umanità da parte di Dio, Genesi 1-3, cioè dal capitolo 1 al capitolo 3. Il racconto meraviglioso della creazione dell'universo in Genesi 1, in una bella prosa che scandisce cronologicamente le opere di Dio con sapienza e armonia, quasi in un processo di creazione artistica, tutto era buono, è un manifesto di ottimismo. L'armonia del creato come opera diretta della sapienza di Dio rassicura sulla bontà fondale della natura. La descrizione dei dettagli offre addirittura una connotazione ludica dell'operazione creativa. Dio si diverte a creare. Nello scritto ho messo tra virgolette si diverte, naturalmente, non c'è la parola divertirsi nel racconto. Genesi 1 è quindi un testo teologico, guai, non scientifico, benché i dati fisici corrispondessero alle acquisizioni scientifiche del tempo dell'autore. I due capitoli seguenti, Genesi 2 e 3, selezionano il tema antropologico nel quadro della creazione. Potremmo dire modernamente che il discorso si antropizza. Il mondo creato da Dio e che viene ora presentato nella figura mitica del giardino dell'Eden è il luogo nel quale viene collocato Adamo e più tardi Eva, perché lo coltivasse e lo custodisse. Le due operazioni umane, equivalenti al significato del lavoro, sottolineo lavoro, distintivo dell'uomo, sono espresse con due verbi che hanno un significato ambivalente. Uno è quello che conosciamo, cioè custodire, dalla radice shamar, e l'altro è coltivare, dalla radice avad, che significa propriamente servire. Entrambi i verbi hanno evidentemente nel racconto mitico un riferimento all'attività propria dell'uomo, il lavoro. E vorrei sottolineare come noticina, ecco, questo vale per noi francescani. Francesco ha visto come fondamentale per l'attività del francescano il lavoro. Quindi entrambi i verbi hanno quindi un riferimento all'attività dell'uomo, il lavoro. Tuttavia essi esprimono anche una connotazione semantica di natura cultuale. Del resto anche noi abbiamo nella nostra lingua l'uso di servizio, di servitore o ministro, no? Ministro, ecco, noi parliamo del ministro generale, ministro provinciale, vuol dire servo generale, servo provinciale, abbiamo un ordine di servi, insomma, ecco. Quindi l'attività umana più propria è un vero e proprio atto di culto, perché risponde al progetto di Dio e al suo dono all'umanità stessa, fatta a sua immagine e somiglianza. Questa interpretazione è così valida che nella tradizione ebraica, ancora vicina all'epoca biblica, è stata portata avanti con risultati tanto sorprendenti quanto significativi. Nel Libro dei Giubilei, una delle più importanti opere del cosiddetto periodo intertestamentario o peritestamentario, che riscrive per i fedeli ebrei del secondo secolo avanti Cristo il nostro racconto, l'Eden, cioè il Santa Santorum, il Santo dei Santi del creato, è una specie di luogo santuario del quale l'uomo avrebbe dovuto essere il sacerdote. Egli invece dovrà esercitare il culto fuori di esso fino a quando non sarà reinsediato nel santuario escatologico, Giubilei 3, versetto 12. E dopo che Eva ebbe compiuto questi 80 giorni, dall'inizio, la facemmo entrare nel giardino di Eden perché è santo più di tutta la terra e tutti gli alberi che vi sono piantati sono santi. E poi sempre al capitolo 3, versetto 27, e Adamo in quel giorno in cui uscì dal giardino di Eden bruciò per il bel profumo incenso, galbano, olio di mirra e spighe aromatiche all'alba, un'operazione prettamente sacerdotale, come ci dice Esodo 30, 34. E infine, sempre in Giubilei, si parla del santuario escatologico al capitolo 1. Riassumendo, il mito delle origini, che ha valore fondativo per la comprensione della realtà, insegna che all'origine di tutto è Dio con la sua sapienza, grazie alla quale tutto ciò che esiste è buono e per il bene, come si esprime l'autore del Libro della Sapienza, che dice in questi termini: egli, Dio, ha infatti creato tutto per l'esistenza. Quindi, ectisen tu einai, creò tutto per l'essere, no? Per essere, per l'esistenza. Le creature del cosmo sono salutifere, in esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale. Sapienza 1,14. La creazione di Dio è dono a quel partner che è anch'egli dono a se stesso, l'uomo. Costui può essere fedele a Dio e al dono ricevuto in armonia cioè con esso, lavorando. Un meraviglioso commento a tutto questo, fatto lode e preghiera, è il Salmo 104. Leggiamo qualche versetto perché vale la pena. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda, costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai dalle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, e al di sopra dei monti stavano le acque. Salirono sui monti, discesero nelle valli verso il luogo che avevi loro assegnato. Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. Dissetino tutte le bestie dei campi e gli asini selvatici estinguano la loro sete. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Vino che allieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore. Sono sazi gli alberi del Signore, i cedri del Libano da lui piantati. Hai fatto la luna per segnare i tempi e il sole che sa l'ora del tramonto. Stendi le tenebre e viene la notte. In essa si aggirano tutte le bestie della foresta, ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle loro tane. Allora l'uomo esce per il suo lavoro, per la sua fatica, fino a sera. Come vedete, una bellissima descrizione poetica di quanto vi ho detto prima. Consideriamo ora un altro aspetto importante della fede ebraica relativo al nostro tema. Il testo base può essere il Salmo 119, che naturalmente non vi leggerò perché sono 176 versetti e quindi toglierei anche molto spazio ai miei colleghi. Ma lo terremo come sintesi di quanto sto per dire. Per il fedele ebreo della Bibbia, la rivelazione della verità da parte di Dio è un dono unico articolato in due parti, la creazione e la legge. Confrontare per questa concezione addirittura nella lettera ai Romani Paolo, dal primo capitolo versetto 16 al secondo versetto 29, ci dà proprio questa visione dell'ebreo biblico. Cioè la rivelazione ha questi due momenti o aspetti. La creazione è rivelazione, la legge è rivelazione di Dio. Tanto sostanziale e concreta è la prima, la creazione, della quale abbiamo parlato più sopra, altrettanto sostanziale e concreta si presenta la seconda. La legge o Torah di cui si parla nella Bibbia non è concepita come un arido codice di norme che incatenano il credente, bensì come principi attivi di vita. Si dice nel Deuteronomio: vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo ti benedica. La teologia della legge dispiegata nell'Antico Testamento, specialmente nel Deuteronomio, ha di essa non un concetto legalistico, bensì vitalistico. La legge, nella scansione delle sue norme, è in certo qual modo l'incarnazione, la resa visibile o il sacramento della volontà di Dio, la quale volontà non è a umiliazione dell'uomo, come avviene per i potentati terreni, ma è tutta a favore della vita dell'uomo, il cui mistero si inscrive nell'armonia di quel che Dio ha creato. E allora capiremo alcune espressioni chiave del Salmo 119, e quindi vi cito adesso alcuni versetti. Voglio osservare, custodire i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Con tutto il mio cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. La passione di questi due versetti ha poco a che fare con una fredda osservanza legale. Poi, voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie, nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola. Un articolo di legge non si medita, bensì si medita il mistero di Dio che si interessa a me. E ancora, dammi intelligenza perché io custodisca sempre il verbo, questa volta è usato il verbo nazar, che è un sinonimo di shamar, perché io osservi la tua legge. Ecco, desidero i tuoi comandamenti, per la tua giustizia fammi vivere. Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza, secondo la tua promessa. Ecco, quindi i comandamenti sono il sentiero, la direzione, l'orientamento della grazia e della salvezza. Del tuo amore, Signore, è piena la terra, insegnami il tuo volere. Il resto del Salmo è una meditazione contemplativa dell'amore che Dio mostra al suo popolo per il tramite di quelle norme, il cui contenuto va al di là del significato letterale. Ecco perché esse sono oggetto di riflessione e diletto dell'anima, perché la lettera è semplicemente lo strumento mediativo, l'interfaccia, noi diremmo oggi, no? Tra me e la realtà di Dio. Riassumendo questo secondo percorso, la custodia e osservanza della legge e parola di Dio è un atteggiamento dell'anima, solo in forza del quale atteggiamento si può obbedire veramente alla volontà divina. La sola lettera è per i superficiali, i bigotti e i legalisti. La lettera invece come via per il viaggio verso Dio è per i mistici. Il Nuovo Testamento è l'ultima lettura biblica di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento e che Paolo denomina le Scritture. Quando Paolo parla delle Scritture si riferisce chiaramente all'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo Antico Testamento. Questa lettura interpretativa è fatta alla luce di un principio nuovo, Gesù Cristo. È questa esegesi che distingue il nuovo dall'antico, ma la distinzione tra antico e nuovo non è diversità, bensì un portare a conseguenze inaspettate i segreti dell'Antico Testamento. Un testo chiave di questa verità è il cosiddetto discorso della montagna di Matteo 5:7. In questi capitoli, come ricorderete, Matteo fa salire Gesù sulla montagna come novello Mosè, che sale sul novello Sinai, e Gesù promulga che cosa? Non una nuova legge, perché la legge c'era ed era quella di Mosè, ma promulga il principio insito nella legge stessa, così come ve l'ho presentata. Vi è stato detto, ebbene io vi dico, non uccidere, eccetera, eccetera. Cioè, in pratica, quello che Gesù mette in risalto non è, diciamo, quello che si può scrivere, ma quello che non si può scrivere, cioè quello che non è più legalizzabile. Perché? Perché hai i confini stessi di Dio. Non uccidere significa non dover dire neanche stupido al fratello. Quindi, cioè, praticamente, estende all'infinito il significato profondo di questa lettera, di questa superficie. Quindi Gesù non ci dà una nuova legge, perché la legge è quella di Mosè e non ce n'è altra. Ma quella legge, che è il sacramento della volontà di Dio, è la mediatrice, il supporto di qualcosa di profondo che va sempre ricercato, riflesso, meditato. Dice, nella seconda lettera a Timoteo troviamo questa bella espressione al capitolo primo: egli, Cristo, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia, grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che solo ora è stata rivelata con l'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, è lui il criterio ermeneutico della Scrittura. La sintesi della buona novella, relativamente alla custodia osservanza della parola di Dio, è nel Vangelo di Giovanni e nelle lettere giovannee. Se mi amate, osserverete, custodirete, si usa il verbo questa volta greco tereo, i miei comandamenti. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Questo è il mio comandamento. Notate la ebraicità della superficie, è rimasta la superficie, comandamento, comandamenti, ma notate che cosa copre il territorio, l'ambito che copre questa parola ebraica, qui grecizzata, no? Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. E qual è la dimensione? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Nessuna legge potrà mai prescrivere questo. Nessuna legge può dire a me, tu devi morire per amore degli altri. E però non c'è amore più grande di questo. E il comandamento di Gesù è amare. Quindi il dono di Dio adesso capiamo qual è. E capiamo qual è la sua dimensione, capiamo qual è il suo traguardo. Possiamo vedere anche prima Giovanni, che in questi giorni stiamo leggendo nella celebrazione eucaristica, dove per esempio Giovanni dice come puoi dire di amare Dio che non si vede e poi odi tuo fratello che si vede. Ecco, come vedete qui abbiamo una, diciamo così, la legge di sempre che trova una nuova dimensione. Alla fine di questo nostro breve percorso tematico possiamo porre l'oggetto finalmente al verbo custodire. Custodire che cosa? Mi è stato detto, fai una relazione su questa tematica, custodire. Custodire che cosa? Beh, in realtà l'oggetto lo abbiamo ricercato in questa breve relazione, ma questo oggetto è solamente indicabile, non perfettamente descrivibile, come la Torah stessa del resto, la cui radice, la radice verbale della Torah è Yara, che significa, ecco, fare col dito così, indicare, orientare alla retta via. Ecco perché la Torah è dinamismo, non è mai situazione statica. In termini biblici possiamo affermare che l'oggetto del nostro discorrere, l'oggetto quindi del custodire, è il dono di Dio o la sua rivelazione. L'amore e la gioia di vivere il dono. Ma questi sono elementi descrittivi che non esauriscono la profondità e l'entità dell'oggetto in questione. La rivelazione offertaci nella Scrittura è invito ad un'avventura dello Spirito che si serve del mistero della nostra persona umana per andare al cuore dell'essere. Cioè, in altri termini, quello che ci dice la parola di Dio rivelazione è che noi siamo oggetto di dono sia per quello che Dio ci dà, sia per quello che noi siamo. Per evidenziare questa realtà esiste la legge come, diciamo così, superficie tematica che ci permette di orientarci. La legge non ci dice mai la definitività, ci permette di entrare verso la definitività. Alla definitività non c'è mai fine. Nell'Antico Testamento si parla appunto del cuore di Dio. Nel Nuovo Testamento si parla della perla per la quale si vende tutto. E che cos'è questa perla? Il regno di Dio, ma che cos'è questo regno di Dio? Nel Medioevo, voi sapete, è nato il ciclo mitico del Sacro Graal, no? Secondo, diciamo così, le tradizioni del tempo. Il calice del sangue di Cristo. Ecco, che cos'è questo? È ciò di cui tutti quanti noi andiamo alla ricerca per tutta la nostra vita. Quello che è il nostro breve arco di vita è semplicemente un'avventura dello Spirito, che deve senz'altro trovare un appiglio, un porto relativo nella lettera, ma che non può essere soffocato dalla lettera, perché il senso della nostra vita è andare verso il cuore dell'essere, che è Dio. È il nostro destino umano. Grazie.
Grazie, padre Marco per la sua precisa, concisa e molto bella relazione